Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Carissimi amici di Radio Frate Sole, buona domenica da Francesco Vitale. Siamo di nuovo insieme per un nuovo viaggio, come ogni settimana, a quest'ora, alle ore 9, oppure in replica alle 17.30. Un caro saluto a tutti voi che ci ascoltate sui 94 e 200 MHz a Brindisi e provincia, a casa o magari in macchina mentre state facendo una gitarella fuori porta. Ma un saluto anche, e so che sono tanti, anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando in streaming sul sito internet www.radiofratesole.it oppure tramite podcast sulla pagina ufficiale Facebook di In Viaggio con la Radio. Questa domenica parleremo di libri. Due libri che tra di loro sono opposti, potremmo dire sono un'opzione di scelta, lo capirete tra poco, ma entrambi frutto di una ricerca da parte degli stessi autori. Cominciamo dal primo. Maggio, si sa, è mese di matrimoni, sono molte le coppie che decidono di sposarsi proprio in questo mese, e noi vi proponiamo la lettura di un simpatico libro dal titolo Sposati e sii sottomessa, pratica estrema per donne senza paura, in libreria per Vallecchi Editore. Ne è autrice Costanza Miriano. Nata 40 anni fa a Perugia, vive a Roma, è sposata, è sottomessa, almeno così le piace dire, e ha 4 bambini, 2 maschi e 2 femmine. Leggiamo nel suo blog che è cattolica e dunque quasi sempre di buon umore. È giornalista Rai, al TG3, avrebbe anche studiato lettere classiche, ma visto che ogni tanto le viene il dubbio che l'auristo passivo sia un insetto particolarmente mite, non sa cos'altro aggiungere al suo curriculum se non che ha corso varie maratone, il che poi le è venuto utile nel gestire una famiglia estrema. È rappresentante di classe, esperta in multitasking, in grado contemporaneamente di aggiornare il blog, colorare nei bordi, correggere male un compito e bruciare uno sformato. Costanza è al telefono con noi. Ciao Costanza!
Ciao!
Allora Costanza, prima di tutto, com'è nata l'idea di questo libro?
È nata dalle telefonate che facevo con la mia amica prossima alle nozze, piena di dubbi. E è nata anche dal fatto che i suoi dubbi erano stati i miei e sono quelli di tutta la nostra generazione, anche delle più giovani. Io ho 40 anni, ma anche delle più giovani. E quindi ho sentito l'urgenza di dire alcune cose che secondo me andavano dette sul matrimonio e sul fatto che non ci si sposa più e non ci si crede. Ci sono mille paure che si affollano e mille idee sbagliate sul principe azzurro. E così ho cercato di incoraggiare la mia amica e insieme tante altre.
Cosa troviamo all'interno del libro? Ci sono soprattutto delle lettere, vediamo.
Sì, sono lettere a diverse amiche e pure amici maschi, perché ci si sposa in due, anzi in tre, in mezzo c'è Dio, che è insomma la parte principale delle nozze, infatti anche a due maschi, perché anche loro non sono esenti da paure sul tema, anzi. E sono lettere su vari argomenti, l'uomo, la donna, cioè le nostre identità diverse, non di diversa dignità ma di diverse caratteristiche, e poi sulla educazione dei figli, anzi prima incontrarsi, sposarsi, poi sulle difficoltà che vengono con la routine, con l'abitudine, con le difficoltà di convivere con un dentifricio diverso dal tuo, poi la routine, l'abitudine e l'arrivo dei figli che rivoluziona in modo irrimediabile gli equilibri della coppia, l'educazione e anche un capitolo sulla conciliazione con il lavoro.
Possiamo dire che all'interno del libro c'è anche una sorta di ricerca dovuta un po' anche dallo stato, anche dei matrimoni oggi, lo dicevi anche tu prima, e in qualche modo nato anche da un fatto che lo leggiamo anche dai giornali, una proprio anche recente, che i matrimoni sono anche in crisi, non solo per ragioni economiche, ma anche per il rapporto che si instaura nella coppia dopo i primi giorni delle nozze.
Che sinceramente le metterei per ultime, perché se si vuole andare avanti, un modo per andare avanti si trova, insomma ce l'hanno fatta nei secoli, e anche in situazioni economiche molto più difficili della nostra, incomparabilmente, quindi non credo che quello c'entri niente, insomma se qualsiasi situazione, anzi se si divide, sicuramente è più facile da gestire se si collabora. No, io credo, non ho nessun titolo per dirlo, ma solo l'esperienza, però io penso che la crisi venga dal fatto che non entriamo più nel matrimonio con l'idea che sarà comunque definitivo, qualunque cosa succeda, non si discute, che finisca non è un tema all'ordine del giorno. Siccome abbiamo perso questa idea indiscutibile del fatto che sia indiscutibile la definitività del matrimonio, forse non alle prime, ma alle seconde, alle terze difficoltà ci si rimette in discussione, invece perché poi si ha l'idea che tutto debba essere facile, naturale, semplice, no? Convivere con un uomo e con una donna, cioè convivere con un essere di un'altra specie, perché proprio uomini e donne sono totalmente diversi, è difficile, è faticoso, bisogna venirsi incontro, fare sacrifici, rinunce, aggiustamenti, abbozzare, mandare giù cose che non piacciono, oltre ovviamente a tante, so che insomma adesso magari chi mi ascolta si sbaglia,
certo.
Però ovviamente la parte bella è quella prevalente, però quando ci si sposa non si racconta, il matrimonio viene raccontato in modo irreale, invece la realtà insomma è fatica, è difficile.
Ma possiamo dire proprio che in quel sposati e sì sottomessa sta in quel raccogliere una sfida.
Sì, fra l'altro volevo chiarire, perché spesso me lo chiedono, che
certo,
non è ironico il titolo, tutt'altro. Io, San Paolo parla di sottomissione delle spose nella lettera agli Efesini.
Esatto.
E mi ero sempre interrogata, insomma veramente non mi ero neanche tanto interrogata, avevo detto vabbè, si riferisce a un contesto culturale diverso, la cosa non ci riguarda. Invece in realtà con l'esperienza, sono più di 12 anni che siamo sposati, ho capito che la donna deve imparare prima dell'uomo a fare un passo indietro, perché la donna è più capace di accogliere, di abbozzare, di smussare gli angoli di tutta la famiglia. Io ho 4 bambini, quindi ognuno di noi 6 ha i suoi spigoli.
Certo.
E mi rendo conto che io sono, con tutti i miei limiti e i miei difetti, però diciamo sono un po' il perno di questa. Ovviamente anche mio marito, cioè dividiamo i pesi, anzi lui porta più pesi di me, come Giuseppe ne portava con Maria, organizzava, gestiva, la prende, la porta in Egitto, quindi è lui il capo famiglia, però io sono quella che diciamo mantiene l'armonia, che cerca di far andare d'accordo, di smussare gli angoli se magari un figlio discute con il padre, se una figlia fa un capriccio e il padre si innervosisce, oppure insomma giustamente essendo lui che mette le regole, è lui che poi si prende tutti i musi, perché anche questo è una cosa che torna nel mio libro, che l'uomo deve riprendere il suo ruolo autorevole e a volte se serve anche autoritario di quello che mette le regole, che tiene la disciplina in famiglia, perché sono ruoli insomma faticosi e difficili, però che nessuno può fare al posto di lui, cioè del padre.
Importante anche quindi la distinzione dei ruoli, per dire vero.
Sì, è fondamentale, tra l'altro, se non altro per un motivo se non teologico, esistenziale, filosofico, per un motivo pratico, perché se si carica la lavastoviglie in due proprio inevitabilmente si litiga, perché ognuno ha il suo stile, ha il suo modo di fare qualsiasi cosa. Invece se i compiti sono divisi, ognuno fa la sua parte, non ci si sovrappone e tutto è più semplice. Io invece mi capita di vedere, è capitato anche a noi all'inizio, quando dovevamo ancora tarare i ruoli, appunto, ci è capitato di discutere magari su, di non essere d'accordo su cose di gestione quotidiana.
Certo.
E spesso vedo anche, che ne so, al parco genitori che discutono sul bambino, il golfino, il ciuccio, il biberon. Invece secondo me è bene che la mamma faccia la mamma, cioè che sia accudente, e il padre faccia il padre, cioè sia autorevole.
Giustamente. Costanza, una domanda vagamente interessata: ma perché l'uomo diventa daltonico quando deve scegliere i vestiti?
L'uomo secondo me è completamente privo di, non lo so, di gusto, di senso dell'armonia, anche a volte di senso pratico. Intanto l'uomo ha questa caratteristica di poter fare una sola cosa per volta, c'è proprio un solo centro del cervello, e quindi se, non so, se mangia non riesce a guardare l'ora, o noi scherziamo molto su questo, non vedi che sto facendo una cosa, magari, non lo so, sta sfogliando il giornale e non riesce, una madre, insomma, come presto vedrai, riesce a fare, dipende dal numero dei figli, però diciamo fino a 12 cose insieme secondo me ci riesce. Invece un uomo ha un solo centro di riflessione, non lo so. Io prendo in giro mio marito perché per esempio non vede le cose, perché lui cerca un oggetto e lo cerca nel luogo dove pensa che sia, invece la donna ha uno sguardo panoramico e così. Dov'è il burro? Come dov'è? Ma non, magari perché è a 10 centimetri dal posto solito. Insomma, però l'importante è imparare a sorridere di questo.
Sì, io credo anche dei propri difetti, no? Magari che poi emergono, magari anche dopo anni di fidanzamento, dopo con il matrimonio emergono anche altre realtà inaspettate.
È un'altra cosa, proprio completamente diversa, perché convivere già secondo me anche dalla convivenza al matrimonio cambiano le cose, perché comunque ho amiche che hanno convissuto,
certo,
come si sono sposate, però si entra nell'ottica del definitivo ed è completamente diversa.
Certo.
Ma se invece non si convive, come è successo a noi, si scopre una persona completamente diversa, perché un conto è andare insieme a cena e poi salutarsi, un conto è stare insieme dallo spazzolino della mattina alla spazzatura da buttare la sera.
Al dentifricio rimasto aperto, per esempio, no?
Sì, però insomma, se ci si vuole bene si passa sopra tutto.
Una cosa importante è sicuramente anche l'aspetto della fede, e quindi chiaramente il condividere. Esatto, no?
È importante. Io personalmente penso che se non esistesse,
esatto,
Dio, non avrebbe senso sposarsi,
esatto,
per come la vedo io, perché è una cosa irragionevole, cioè scegliere una persona sola per tutta la vita, anzi per l'eternità, se non c'è Dio a farsi garante di questa vocazione, secondo me non ha senso sposarsi, perché è troppo difficile, irragionevole, è una follia, come è una follia la vocazione specifica alla vita religiosa.
Certo.
Per me è lo stesso quella matrimoniale, cioè se c'è Dio, se non c'è Dio, se togli il senso, non ha più senso impegnarsi per sempre, perché significa trascendere le proprie emotività, gusti, anche cambiamenti nel corso degli anni, trascendere da tutta la nostra incostanza, variabilità, e prendere prendere un impegno definitivo, no, solo Dio si può fare garante, secondo me.
Ed è importante non solo la condivisione di questa fede, ma l'avere la consapevolezza dell'importanza. Non per colpa loro, magari ci sono molte coppie che non comprendono appieno magari anche l'andare di fronte all'altare, quindi il promettere davanti a Dio, quindi l'importanza di quel sacramento, di quella formula che viene comunque pronunciata davanti all'altare, qualcosa che poi uno si porta per tutta la vita.
Sì, io però penso che Dio è più grande del nostro non comprenderlo, sì. Quindi quando noi prendiamo un impegno davanti a Lui, poi Lui non ci molla, in qualche modo ci offre possibilità durante il cammino di capirlo, di capire quello che abbiamo fatto davanti a Lui, di capire il sacramento che abbiamo scelto. No, penso che alla fine, indipendentemente dalla nostra piccolezza, il sacramento ha una forza enorme, che certo poi va accolta, perché va accolta e va fatta fruttare, però anche chi non lo capisce lì per lì, poi c'è speranza che piano piano poi Dio lo acchiappi.
E anche con i tanti impegni della vita quotidiana, tu ne sei un esempio. L'altro giorno, prima di programmare la nostra intervista, mi raccontavi la tua giornata tipo, quindi tu hai una vita molto impegnata, dal lavoro ai figli, 4 figli e più tutte le faccende di casa. Si riesce a essere madre e moglie?
Sì, certo, diciamo, io nel lavoro ho fatto parecchi passi indietro,
certo.
Non punto alla carriera, insomma, punto
alla famiglia.
Certo. E chiaramente si fanno delle scelte, poi io purtroppo non sono ancora riuscita a eliminare questo fastidioso problema di dormire qualche ora ogni tanto,
ecco.
E anche mangiare. Se riuscissi a eliminare quelli, più o meno mi metto in pari con gli impegni, però sì, si riesce a fare tutto, cioè tutto, insomma, non, ovviamente si fanno delle scelte, delle rinunce, però sì, per me vengono prima mio marito, prima dei figli, poi i figli, perché è importante, è un errore che fanno tante madri soprattutto, quello di mettere prima i figli, prima del marito, invece insomma io cerco, poi non so se ci riesco, di ricordare che ecco, siamo genitori insieme e quindi condividiamo questo, poi sì, ci sono i figli e poi viene il lavoro, la casa, vabbè, quello,
certo.
Cerco di rimuovere i cadaveri di merendine da terra, però insomma non sono certo una casalinga impeccabile, ma magari preferisco, se posso, leggere una storia, fare un gioco piuttosto che pulire bene,
certo,
insomma,
certo.
Però si riesce a fare tutto, sì.
Decisamente. Costanza, un consiglio alle giovani coppie che eventualmente stanno per sposarsi e che quindi tra la gioia e l'emozione magari nel loro profondo, nell'intimo, nascondono anche un senso di terrore o di paura. Che cosa consiglieresti loro?
È il segno che insomma la scelta si sta facendo con tutta la convinzione, se no uno la farebbe con leggerezza e senza paura, perché insomma si dice sì a una cosa meravigliosa, si dice no a qualcos'altro, quindi è sempre anche una rinuncia a ogni scelta. E il consiglio è ricordare che, come diceva Giovanni Paolo II alle coppie che lui seguiva da vescovo, diceva: non dite ti amo, ma partecipo con te dell'amore di Dio. Cioè ricordarsi che al di là delle nostre emozioni, che sono inaffidabili e variabili, c'è uno molto forte che ci sostiene e che ci accoglie e ci avvolge tutte e due.
Grazie a Costanza Miriano, autrice di Sposati e sì sottomessa, pratica estrema per donne senza paura, in libreria per Vallecchi Editore. Grazie Costanza.
Grazie
per essere stata con noi. Grazie.
Yeah.
E che brano abbiamo scelto per questa domenica, La Vergine degli Angeli. Continua il viaggio con la radio di questa domenica in compagnia di Francesco Vitale sulle frequenze di Radio Frate Sole. E ora parliamo di un secondo libro, partendo da una domanda. Chi è il sacerdote oggi? Un professionista della relazione d'aiuto? Un operatore di frontiera? Una persona oberata di incarichi e responsabilità a cui fa fronte come meglio può? Come vivono? Che cosa pensano? Come se la cavano i sacerdoti italiani rispetto alle proprie dinamiche personali e alle richieste di aiuto e di senso della vita formulate dai fedeli? E se non sono psicologicamente solidi, quanto e come soffrono? A questi interrogativi cerca di rispondere il libro di Giuseppe Crea e Fabrizio Mastrofini, Preti sul lettino, in libreria per Giunti Editore. Un libro, viene specificato più volte, che non vuole parlare di fede, ma dei problemi relazionali dei preti, uomini come tutti gli altri. Noi abbiamo incontrato uno dei due autori, Fabrizio Mastrofini, giornalista e caporedattore, il quale si occupa di informazione religiosa e di comunicazione, temi sui quali ha pubblicato molti volumi. Accolti nel suo ufficio, gli abbiamo rivolto alcune domande a partire di cosa parla il suo libro. Ascoltiamolo insieme.
L'idea del libro è nata, diciamo, dal frequentare le parrocchie, è nata dai corsi di formazione che padre Giuseppe Crea Comboniano, psicologo e psicoterapeuta, che è l'altro autore, realizza appunto soprattutto tra le congregazioni religiose, maschili e femminili, e da qui, anche dai corsi universitari, diciamo, fatti in questi anni, e da tutto questo lavoro, da tutta questa osservazione, dall'ascolto delle storie, è emersa appunto una realtà, diciamo, anche di disagio, tra virgolette. Perché l'idea di fondo del libro è di dire che quella del sacerdote è oggi più che mai una professione di aiuto, nel senso che il sacerdote è una persona che sta veramente lì alla frontiera, che raccoglie le confidenze, le confessioni, le problematiche di tante persone, ma problematiche pesanti, perché sono problematiche personali, domande di senso, drammi, dubbi, e se il sacerdote non è solido nella sua maturità umana e psicologica, se non è ben formato, rischia veramente di bruciarsi, cioè rischia di andare in stress proprio per il suo stare a contatto con i problemi degli altri. Cioè, se non ha risolto i problemi suoi, quelli degli altri lo turbano, evidentemente. E tutto questo, che può capitare, perché capita a tutti gli operatori delle professioni di aiuto, lo psicologo, l'infermiere, il pedagogista, l'insegnante, non, nulla ha a che fare con la fede. Qui badiamo bene la distinzione che nel libro abbiamo cercato di mettere molto in chiaro: non si parla della fede di queste persone, quella si dà per scontata e nessuno poi, non c'è un termometro per valutarla. Si parla invece di un'altra situazione, cioè del problema che ti crea lo stare a contatto con le sofferenze degli altri.
Nel libro vengono usati ovviamente nomi di fantasia per non coinvolgere nessuno in maniera diretta, ma le storie sono tutte vere. Come siete riusciti a raccogliere queste testimonianze?
Queste sono appunto le testimonianze delle persone concretamente in difficoltà, sia nello studio psicoterapeutico di padre Crea, sia nei corsi di formazione, laddove i sacerdoti vengono e raccontano, sia anche in sedute di terapia di gruppo, laddove appunto i sacerdoti vengono e raccontano le loro storie e le loro difficoltà. Da questi racconti sono state messe insieme questi casi che sono, diciamo, presentati nel libro. L'idea è che ognuno di questi casi vuole un po' sintetizzare un po' una tipologia di problematiche. Ecco, quindi c'è diciamo, la storia del sacerdote che è talmente dedicato ad aiutare gli altri dal dimenticarsi dei suoi impegni pastorali. È talmente, diciamo, che vuole fare talmente, ha talmente tanto dentro di sé questo spirito missionario da addirittura ospitare questi mendicanti, questi senza tetto, nel suo letto, nella sua stanza.
E siamo arrivati al termine del nostro tempo a disposizione. Vi ricordo come sempre il nostro sito internet www.radiofratesole.it, la nostra mail inviaggiocolaradio@libero.it e la pagina ufficiale Facebook di In Viaggio con la Radio. Da Francesco Vitale l'augurio di una buona domenica e appuntamento a tra 7 giorni, sempre alle ore 9 e in replica alle 17:30. Ciao!